Capitolo sedicesimo. Dopo pranzo, tutta la banda andò a caccia di uova di tartaruga sulla barra. Giravano qua e là conficcando uno stecco nella sabbia e quando scoprivano che affondava facilmente si mettevano in ginocchio e scavavano con le mani. A volte, da un solo buco, toglievano anche 50 o 60 uova. Erano degli oggetti bianchi perfettamente rotondi, un po' più piccoli di una noce. Quella sera banchettarono con una grandiosa frittata e ne fecero un'altra il venerdì mattina. Dopo colazione raggiunsero la barra, urlando e saltando, e si rincorsero spogliandosi via via finché non rimasero nudi e poi continuarono a giocare nell'acqua bassa della barra più lontano, contro la gagliardia della corrente che ogni tanto gli faceva lo sgambetto, aumentando notevolmente lo spasso. E ogni tanto si raggruppavano per spruzzarsi l'acqua in faccia col palmo delle mani, accostandosi a poco con la faccia girata per schivare gli schizzi e venendo infine alle mani e lottando finché il più forte non riusciva a cacciare sott'acqua il suo vicino. E poi si immergevano tutti in un groviglio di gambe e braccia bianche e venivano a galla contemporaneamente soffiando, tossendo, ridendo e boccheggiando per riprendere fiato. Quando si sentivano spompati, uscivano di corsa e si gettavano sulla spiaggia calda e asciutta e restavano là distesi a coprirsi di sabbia e ogni tanto si alzavano per fare un altro tuffo e tornare alle solite prodezze. Finalmente qualcuno trovò che la loro pelle nuda somigliava moltissimo a una calzamaglia color carne. Allora tracciarono un cerchio nella sabbia ed ecco il circo, con tre pagliacci in pista, perché nessuno voleva cedere all'altro questo posto gloriosissimo. Presero poi le biglie e giocarono a pista, a buca e a cicca, finché il divertimento perse la sua attrattiva. Allora Joe e Huck fecero un altro bagno, ma Tom non volle rischiare, perché aveva scoperto che togliendosi i calzoni si era sfilato dalla caviglia il suo braccialetto di sonagli di crotalo e si chiedeva come avesse fatto a sfuggire per tanto tempo ai crampi senza la protezione di quel misterioso amuleto. Non osò entrare in acqua finché non l'ebbe trovato e allora gli altri erano stanchi e pronti al riposo. Piano piano si isolarono, si buttarono giù e si misero a contemplare nostalgicamente sull'altra riva del larghissimo fiume la zona in cui il villaggio sonnecchiava al sole. Tom si sorprese a scrivere Becky con l'alluce nella sabbia, lo cancellò e se la prese con se stesso per la propria debolezza. Ma malgrado questo, lo scrisse di nuovo. Non poteva farne a meno. Lo cancellò ancora una volta e poi si sottrasse alla tentazione radunando gli altri ragazzi e unendosi a loro. Ma l'allegria di Joe pareva morta e sepolta. La nostalgia di casa era diventata così forte che il ragazzo sembrava incapace di sopportarne l'infelicità. Aveva le lacrime agli occhi. Anche Huck era malinconico. Tom era giù di corda, ma faceva di tutto per non darlo a vedere. Aveva un segreto che non era ancora pronto a confidare. Ma se non si fosse fatto subito qualcosa per vincere questa sediziosa depressione, avrebbe dovuto ricorrervi. Fingendosi allegrissimo, disse: «Ragazzi, scommetto che su quest'isola ci sono già stati dei pirati. La esploreremo di nuovo. Hanno nascosto dei tesori qui, chissà dove. Come vi sentireste inciampare in uno scrigno tarlato pieno d'oro e d'argento, eh?» Ma la proposta suscitò pochi entusiasmi, che svanirono senza commenti. Tom tentò qualche altra seduzione, ma anche questo fallì. Era un lavoro scoraggiante. Joe, seduto, punzecchiava la sabbia con uno stecco e aveva un'aria molto cupa. Finalmente disse: «Oh, ragazzi, lasciamo perdere. Io voglio andare a casa. È così solitario questo posto». «Oh no, Joe, tra poco ti sentirai meglio», disse Tom. «Pensa solo al pesce che c'è qui». «Me ne infischio del pesce. Voglio andare a casa». «Ma Joe, non c'è un altro posto per nuotare come questo». «Non ho più voglia di nuotare. Non mi piace quando non c'è nessuno in giro a dirmi che non devo fare il bagno. Voglio andare a casa». «Oh, uffa, moccioso. Avrai voglia di vedere tua madre, immagino». «Sì, ho voglia di vedere mia madre. E anche tu ce l'avresti se l'avessi. E non sono più moccioso di te». E Joe tirò un po' su col naso. «Beh, lasciamo che il piagnucolone vada a casa dalla mamma, Huck? Poverino. Vuol vedere sua madre? E così sia. A te piace questo posto, vero Huck? Noi restiamo, no?» Huck disse: «Sì», senza il minimo entusiasmo. «Non ti rivolgerò più la parola finché campo», disse Joe alzandosi in piedi. «Ecco». E imbronciato si allontanò e cominciò a vestirsi. «Chi se ne frega», disse Tom. «Nessuno ci tiene. Va pure a casa a farti ridere dietro. Oh, bel pirata che sei! Huck e io non siamo dei piagnucoloni. Noi resteremo qui, vero Huck? Lasciamolo andare se vuole. Credo che riusciremo a tirare avanti senza di lui, no? Ciò nonostante Tom era un po' inquieto e notava con una certa preoccupazione che Joe continuava cupamente a vestirsi. E poi era sconfortante vedere con quale invidia Huck assistesse ai preparativi di Joe in un silenzio così minaccioso. Finalmente, senza una parola di saluto, Joe cominciò a guardare il canale che li separava dalla costa dell'Illinois. Tom aveva il cuore nei calcagni. Lanciò un'occhiata a Huck. Huck non la sostenne e abbassò lo sguardo. Poi disse: «Anch'io voglio andar via, Tom. Già cominciavo a sentire la solitudine e ora sarà peggio. Andiamo via anche noi, Tom». «Io no. Voi due potete andarvene se volete. Io voglio restare». «Sarà meglio che io me ne vada, Tom». «Beh, allora vattene. Chi te lo impedisce?» Huck cominciò a raccattare i suoi indumenti sparsi qua e là. Disse: «Tom, vorrei che venissi anche tu. Pensaci. Ti aspetteremo quando saremo di là. Beh, aspetterete un pezzo, tutto qui». Huck cominciò ad allontanarsi addolorato e Tom lo seguì con lo sguardo, mentre il cuore gli si apriva a un forte desiderio di vincere il proprio orgoglio e andare con loro. Sperava che i ragazzi si fermassero, ma loro continuavano a guadare lentamente il canale. Tutto a un tratto Tom si accorse che l'isola era diventata solitaria e silenziosa. Ingaggiò un'ultima lotta col suo orgoglio e poi partì all'inseguimento dei compagni urlando: «Aspettate! Aspettate! Devo dirvi una cosa!» Quelli allora si fermarono e si voltarono indietro. Quando li ebbe raggiunti, Tom cominciò a svelare il suo segreto e loro lo ascoltarono imbronciati finché non videro dove voleva andare a parare. E allora sbottarono in un grido di guerra di entusiasmo e di approvazione e dissero che era splendido e che, se Tom gliel'avesse detto prima, non sarebbero andati via. Lui trovò una scusa plausibile, ma il suo vero motivo era stato il timore che nemmeno quel segreto avrebbe impedito loro di andarsene. Per questo lo aveva tenuto di riserva come estrema risorsa. I ragazzi tornarono indietro allegramente e ripresero di buona lena i loro giochi, chiacchierando senza posa del fantastico piano di Tom e ammirandone la genialità. Dopo una cena squisita di uova e di pesce, Tom disse che ora voleva imparare a fumare. Joe gradì l'idea e disse che anche a lui sarebbe piaciuto provare. Così Huck fece delle pipe e le riempì. Questi novizi non avevano mai fumato altro che sigari di foglie di vite, che mordevano la lingua e comunque non erano considerati roba da uomini. Poi si sdraiarono, appoggiandosi ai gomiti, e cominciarono ad aspirare con prudenza e con poca fiducia. Il fumo aveva un sapore sgradevole, che provocò qualche conato di vomito, ma Tom disse: «Acci picchia, è facilissimo! Se avessi saputo che era tutto qui, avrei imparato da un pezzo». «Anch'io», disse Joe. «È una cosa da niente. Cavolo, quante volte ho guardato la gente che fumava e mi sono detto: beh, vorrei saperlo fare anch'io, ma non avrei mai pensato di esserne capace», disse Tom. «Io sono proprio fatto così, no, Huck? Tu mi hai sentito parlare così, no, Huck? Dillo tu, Huck, se non è vero». «Sì, un mucchio di volte», disse Huck. «Beh, anch'io», disse Tom. «Oh, centinaia di volte. Una volta laggiù vicino al mattatoio. Non ti ricordi, Huck? C'era Bob Tanner e Johnny Miller e Jeff Thatcher quando l'ho detto. Non ti ricordi, Huck, quando l'ho detto?» «Sì, è vero», disse Huck. «È stato il giorno dopo che persi una biglia super, bianca». «No, è stato il giorno prima». «Ecco, te l'avevo detto», disse Tom. «Huck se lo ricorda». «Io credo che potrei fumare questa pipa tutto il giorno», disse Joe. «Non ho mica la nausea». «Neanch'io», disse Tom. «Io potrei fumarla tutto il giorno, ma sono pronto a scommettere con voi che Jeff Thatcher non ce la farebbe». «Jeff Thatcher? Ma come, andrebbe a gambe levate dopo due boccate? Che provi una volta sola e vedrà». «Sicuro, e anche Johnny Miller. Vorrei vedere Johnny Miller che ci prova, una volta sola». «E io no», disse Joe. «Cavolo, scommetto che Johnny Miller non ce la farebbe mai. Solo una boccata e andrebbe in coma». «Proprio così, Joe. Di, vorrei che i ragazzi ci vedessero in questo momento. Anch'io». «Sentite, ragazzi, non dite niente a nessuno e una volta quando verranno lì a dirti: Joe, hai una pipa? Ho voglia di fumare. Tu gli dirai con aria indifferente, come se fosse una cosa da nulla, gli dirai: sì, ho la mia vecchia pipa e ne ho anche un'altra. ma è il tabacco che non è tanto buono. E io dirò, oh, quello va bene se è abbastanza forte. E allora tu tirerai fuori le pipe e noi le accenderemo, calmi calmi, e poi vedremo che faccia faranno. Accidenti, sarà un bello spasso, Tom. Vorrei poterlo fare subito. Anch'io. E quando gli diremo che abbiamo imparato facendo i pirati, come vorranno essere stati con noi? Oh, altro che! Ci scommetto l'osso del collo! Così proseguiva la conversazione, ma dopo un certo tempo cominciò a ristagnare un tantino e a diventare sempre più sconnessa. I silenzi si allungarono, le spettorazioni crebbero a dismisura. Ogni poro nella bocca dei ragazzi divenne una fonte zampillante. Non riuscivano a svuotare le cantine sotto la lingua abbastanza in fretta per impedire un'inondazione. Qualcosa ogni tanto gli tracimava in gola, per quanti sforzi facessero, e ogni volta ne seguivano improvvisi conati di vomito. Ormai due ragazzi erano pallidissimi e abbattuti. La pipa di Joe cadde dalle sue dita inerti. Quella di Tom fece la stessa fine. Le due fontane andavano tutto spiano, imitate dalle pompe. Joe disse con una voce flebile: «Ho perso il coltello. Sarà meglio che vada a cercarlo». Tom disse con labbra tremanti e favella esitante: «Ti aiuto. Tu va da quella parte e io cerco intorno alla sorgente. No, non occorre che tu venga, Huck. Lo troviamo da soli». Così Huck tornò a sedersi e attese un'ora. Poi si sentì un po' solo e andò a cercarli. Erano nel bosco, ben distanti l'uno dall'altro, pallidissimi entrambi, entrambi addormentati. Ma qualcosa gli disse che, se avevano avuto dei fastidi, se ne erano liberati. A cena quella sera non furono molto loquaci, avevano un'aria mogia, e quando Huck preparò la sua pipa dopo il pasto e stava per preparare le loro, dissero di no, che non si sentivano tanto bene. Qualcosa che avevano mangiato a cena gli era rimasto sullo stomaco.